macella, se in buca scacchi nel cielo, posso guardarla.
Allora buongiorno, buongiorno a tutti e tutte veramente da questi microfoni. I microfoni sono quelli di Radio Onda Rossa, agli 87.9 sulla modulazione di frequenza. L'orario sono le 15:05-06 primi ed è l'ora in cui va in onda la conta trasmissione contro il carcere di Radio Onda Rossa.
Ciao a tutte e tutti.
Buona libertà dunque, buona libertà a liberare tutti come la sigla di questa trasmissione. E dunque stamattina, però come sai, sì, stamattina è pomeriggio in realtà, e questa mattina, questa iniziativa, cioè questo inizio di trasmissione come sempre, volevo dire, è dedicato ai massacri. Ormai è la mattanza nelle carceri non accenna a diminuire, anzi chiaramente peggiora ogni giorno che passa, perché c'è anche una situazione che peggiora giorno dopo giorno, non solo a seguito del sovraffollamento ma anche del clima generale che i detenuti e le detenute respirano in quelle celle, atmosfera che viene da fuori. Come abbiamo più volte detto, la cosa che fa più male a coloro che stanno in carcere privati della propria libertà sono le mura, le sbarre, il sudiciume, la mancanza di igiene, il vitto cattivo, tutto quello che volete che sta dentro, ma soprattutto fa molto male ciò che viene, il messaggio che giunge da fuori le sbarre, un messaggio che oggi è quanto mai squallido, ossia un messaggio che non produce solidarietà reale, fattiva, concreta, non produce tentativi di costruire insieme percorsi di lotta, di trasformazione per liberare coloro che stanno dentro, ma anche in parte chi sta fuori. E dunque si continua a morire, questa volevamo dire la causa che produce la morte in cella. La morte in cella, le morti, le abbiamo viste dalle statistiche, derivano sì dalle condizioni pessime che si stanno in carcere, ma non solo, perché le percentuali delle morti finora avvenute negli ultimi 2 anni, altissime, le più alte della storia del carcere italiano, non sono prevalenti nelle carceri disastrate, sono prevalenti nelle carceri meno devastate, mettiamola così. Evidentemente non è la devastazione muraria, lo squallore murario che produce in maniera massiccia la disperazione, quindi la volontà di sottrarsi a quella vergogna che è il carcere, ma è proprio l'atmosfera esterna, l'atmosfera che si respira. Va bene, vediamoli intanto. Allora, i dati dobbiamo darli, è importante darli per capire. Intanto c'è un fatto per esempio molto importante. Allora, intanto c'è stato ovviamente gli ultimi 2 morti di questi ultimi 2 giorni, l'ultimo è proprio di ieri, il 15 marzo, è un tunisino di 36 anni, Adel si chiama, a Padova, nella casa circondariale di Padova, è morto, è stato trovato cadavere in cella. Pensate, ovviamente stava dentro per i soliti reati minimi, stava in carcere per detenzione di droga e resistenza a pubblico ufficiale, ossia niente. Veramente niente, se vogliamo parlare, e noi non accetteremo mai di parlare con quel linguaggio demente, cretino, no? Dei reati, perché poi che vuol dire reati? Cioè, però comunque sì, anche volendo accettare il loro sistema, quello di chi comanda questo ed altri paesi del reato, cioè detenzione di droga, nemmeno spaccio, detenzione, attenzione, quindi si teneva droga per uso personale, e resistenza pubblico ufficiale, ossia che non ha detto grazie, portatemi via. Vabbè, e quindi si muore per questi motivi, sono abbastanza abietti, e l'abiezione ovviamente è di tutti noi, probabilmente nessuno escluso, perché siamo qui a guardare inebetiti invece di ribellarci come si dovrebbe fare di fronte a questi omicidi, veri e propri massacri. Comunque ormai c'è un'associazione abbastanza totalizzante, ho l'impressione, molto più forte che quella che si respirava, sì, visto che piace tanto a tutti fare sempre paragoni. Ecco, per esempio, rispetto, l'Italia ha vissuto purtroppo un periodo di dittatura molto brutta, quel fascismo orribile, eppure la sua fazione oggi è leggermente superiore, questo dai dati che appunto, per esempio, la morte in carcere non produce nessun tipo di indignazione, nemmeno l'indignazione quella comune, quella del bravo padre di famiglia che continua ad appoggiare il sistema, però poi ogni tanto almeno si indigna, qui nemmeno più l'indignazione è presente tra di noi. E dunque, però, la cosa abbastanza strana dal punto di vista anche scientifico, infatti se lo stanno ponendo alcuni, ridiamo perché fanno ridere gli uomini di scienza, scienziati, medici, quando si pongono dei problemi. Il problema che si sono posti, dice, in carcere negli ultimi giorni sono morte 3 persone con la motivazione è infarto. Ora, l'infarto normalmente può colpire chiunque, no? Però, insomma, chiaramente in genere colpisce, lo dicono loro, gli scienziati, persone in avanzato stato di età o perlomeno a un certo livello di età, perché l'infarto si produce attraverso una vita un po' pesante che ha affaticato il cuore, ha prodotto delle difficoltà circolatorie e così via. Invece qui ci sono al di sotto dei 40 anni sono morte, uno c'era 27 anni, uno c'era 32, uno c'era 40, cioè, infarti a questi livelli francamente, pensate un po', hanno stupito perfino i grandi scienziati. Evidentemente è la responsabilità è il carcere, ma l'avevamo detto l'altra volta che il carcere è patogeno, cioè produce delle malattie anche in chi non le ha, e sono malattie non nemmeno tanto studiate, perché per esempio che aggrava quelle normali tipo l'ulcera, si sa che la produce il carcere, le gastriti, d'accordo, vabbè, le epatite, poi tutte le altre dovute alle forme infettive, l'assenza per esempio di una serie di, ma non è stato poi studiato a fondo questo problema, perché si dovrebbe poter avere, diciamo, delle indagini su delle persone detenute e vedere continuamente le proprie condizioni di salute, insomma. Comunque non c'è una ricerca fatta bene in questo senso, l'ultima che risale ormai a una ventina d'anni fa, e quindi poi non è stato più fatto niente perché non interessa. Insomma, comunque il numero delle morti in carcere è arrivato a 31. 31 morti, siamo appena, nemmeno è finito marzo. Negli ultimi le ultime 2 settimane sono morte 3 persone, quindi un livello abbastanza alto. E vabbè, questi sono i dati molto gravi. Vabbè, le indagini ve lo risparmiamo, perché tanto nessuna di queste indagini approda mai a nulla, quindi in effetti è un tempo sprecato. Soprattutto è sprecata la speranza di coloro che credono ancora nell'inchiesta, nell'indagine e così via. In 2 settimane, cioè 15 giorni, dice la statistica, 7 decessi sono e i morti sono saliti a 31. 11 i suicidi, quindi infatti 3 suicidi e il resto sono morti cosiddette per malattia, non si sa, le chiamano naturali, chiaramente di naturale non ha niente. E poi ci sono anche i tentati suicidi, per esempio a Rovereto un detenuto tenta di suicidarsi, per fortuna è stato salvato all'ultimo momento, perché il carcere, appunto essendo sovraffollato, a volte qualcuno se ne accorge pure. Va bene, questa insomma è l'apertura drammatica, come sempre. Noi aspettiamo che la non accettazione di questa situazione, di questa mattanza continua, si manifesti in qualche modo contro il carcere, però siamo in attesa e vedremo insomma che cosa produrrà. You will not be able to stay home, brother.
You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no
E dunque, oltrepassando i confini dell'Italia, dunque riceviamo da Alessandra, una compagna che insomma possiamo dire che collabora con noi, perché ogni tanto ci manda notizie anche da paesi lontani, e come questa volta appunto ci ha mandato una notizia che viene dal Sud Dakota, e con richiesta appunto di diffusione, e riguarda un Leonard Peltier, che è un nativo americano che è detenuto ingiustamente da quasi 35 anni. È stato definito il Mandela degli indiani d'Occidente. Così è avvenuto che nel 1975 degli agenti dell'FBI sono entrati illegalmente nella riserva di Pin Ridge nel Sud Dakota. C'è stata una sparatoria e morirono un nativo e due agenti. Leonard Peltier venne arrestato e condannato per l'uccisione degli agenti. Ora le prove, virgolettato appunto in questo comunicato, a suo carico furono costruite e le testimonianze erano false, ma Leonard è tuttora in carcere. Dietro a ciò stava principalmente il fatto che l'attacco degli agenti serviva appunto come copertura. Il governo USA si stava infatti illegalmente appropriando di parte delle terre ricche di uranio della riserva di Pin Ridge. Nel corso degli anni ci sono state molte iniziative mirate appunto alla scarcerazione di Leonard Peltier, ma il tutto è stato inutile. Da circa un anno, questo è anche il punto, Peltier è ammalato, ma oltre alla giustizia e alla libertà gli vengono negate anche appunto le cure mediche. E quindi appunto in questo comunicato terminano dicendo che bisogna continuare a chiedere la libertà e la clemenza per Leonard Peltier. Occorre diffondere e far conoscere la sua vicenda. In qualsiasi cosa il silenzio aumenta l'isolamento e la sofferenza delle persone oppresse. In qualsiasi cosa il silenzio alimenta e aumenta i soprusi sulle persone oppresse. Comunque chi fosse interessato ad approfondire, cioè, esiste proprio un sito ufficiale di Leonard Peltier. E ringraziamo Alessandra.
A junkie walking through the twilight, I'm on my way home. If I never went home again. Standing far away from me as you can, and ask me why. Hang on to your rosy beads, close your eyes to watch me die.
Invece ritornando sulle condizioni appunto di cui parlavamo invece in Italia, e abbiamo appunto la testimonianza di un detenuto del carcere di Opera, di cui da parecchio si parla appunto delle condizioni veramente disumane di questo carcere. E lui dice: per quanto riguarda il nuovo clima di estrema sicurezza, virgolettato, cinicamente sto sperando che esagerino ancora in modo che anche i più pacati, cioè lui si augura appunto che diventino ancora più restrittivi i dirigenti di questo carcere, perché spera appunto che anche i più pacati dei suoi compagni detenuti perdano le staffe, dice, in modo che anche i più pacati, che poi non si tratta, dice, di essere pacati, cioè, ma è proprio la paura di essere trasferiti, di prendere rapporti, cioè, in maniera che anche loro si diano una svegliata e capiscano che non si può stare 20 ore chiusi sempre in cella e che quella volta che esci per andare in doccia la guardia non può starti dietro e prima ancora che esci dalla doccia hai già la cella aperta perché devi rientrare e se attendi un po' ecco che la voce del padrone si fa dura, devi rientrare. Ho fatto la proposta ai lavoranti, tra cui ero anche io, di chiuderci dal lavoro, cioè praticamente non vuole più dedicarsi a delle ore lavorative, dice, creandogli così non pochi problemi, ma a quanto pare nessuno è ancora pronto. Mi sono chiuso dal lavoro solo io, ma l'ho fatto con la scusa che devo studiare. Non potevo stare fuori a lavorare. Prima che succedesse, che cambiasse il loro modo di trattarci, il lavorante aveva perlomeno, dice, la cella aperta dalle 9 di mattina fino alle 18 di sera. Dice, tutto sommato, dice, era anche piacevole in qualche modo, insomma sopravvivevi. Adesso invece rispettano gli orari. Ti aprono 3 ore al giorno distribuite nella giornata. Perciò significa che quando esci dalla cella è solo per fare un lavoro, ma poi devi rientrare subito. Bene, io non ci sto. E visto che gli altri non vogliono venirmi dietro, almeno per il momento, mi sono chiuso per motivi di studio. Se rimanessi a lavorare, rischierei di mandare a fare in culo qualcuno. Per adesso preferisco aspettare che i miei compagni si rendano conto che non è possibile farsi la galera in questo modo, che non siamo in un carcere giudiziario, ma bensì in un penale, dove scontare una pena definitiva, e quello tra noi che deve scontare meno galera a 30 anni di carcere, e tutti più o meno abbiamo scontato già almeno 20 anni di carcere. Poco fa, dalla mia postazione di studio, la mia cella, ho assistito a una, diciamo, scaramuccia. La guardia con la cella aperta di un detenuto e la chiave già inserita pronto a chiudere. Il detenuto che si ferma un attimo a parlare con un compagno e immancabilmente la guardia. Deve rientrare, è mezz'ora che parla. Beh, a questo punto il mio compagno si è incazzato. Ora basta, ma state esagerando, va bene? Insomma, sono i primi segnali che a lungo porteranno a non far sopportare più questa situazione, almeno così lui si augura. To turn your sick soul inside out, so that the world can watch you die.
Heal my broken heart and
E allora, dunque, sono le 15 e 26 minuti primi. Adesso volevamo raccontarvi un fatto, perché che, diciamo, permette anche di capire come i, diciamo, i media si impossessano del nostro cervello e poi spesso lo portano dove noi non vorremmo, almeno non riusciamo ad opporre una resistenza valida. Dunque, tutti e tutte noi sicuramente, ma perfino le persone che non si interessano di politica, che non leggono i giornali, insomma tutti quanti in questo periodo, tutto il mondo ha sentito parlare di WikiLeaks, del questo personaggio che c'era, questo sito che è riuscito a mettere in rete, quindi fruibili da tutti, una serie di documenti del Pentagono riservatissimi, e quindi tutto il mondo ha conosciuto le vergogne, le schifezze fatte dall'esercito americano, dai servizi segreti statunitensi negli ultimi anni. Per esempio ci sta questo famoso filmato che è venuto fuori, soprattutto sull'Iraq, che sono venute fuori cose che noi per esempio sapevamo, immaginavamo, perché sappiamo che le guerre di aggressione, e quella era una guerra di aggressione, sono fatte così, in questo modo. Però insomma, quando messe proprio in chiaro, è abbastanza simpatico. Per esempio questi il fatto che degli elicotteri a Baghdad che sparavano su civili, in cui si vedeva chiaramente che erano civili, e lo vedeva pure il guidatore dell'elicottero, quindi proprio massacri di civili, volutamente civili, anche se poi le fonti ufficiali dicevano è stato un errore. In realtà invece queste denunce di WikiLeaks hanno permesso di vedere le porcherie degli statunitensi, del potere negli Stati Uniti d'America. E va bene, questo l'abbiamo conosciuto tutti, tutti hanno detto, non è che è successo un granché, non è successo niente. Uno si poteva aspettare che veramente questo spirito di rivolta in qualche modo sarebbe venuto fuori. Abbiamo detto prima, rispetto ai morti non si è visto nemmeno quella larvata indignazione, quella tipica, l'indignazione borghese, no? Quella del bravo padre di famiglia che continua ad appoggiare i massacri, che quello che ha appoggiato Auschwitz, la madre di famiglia che per carità, per difendere i figli, e il padre di famiglia che delle sacre famiglie di questo mondo che mantengono in piedi sistemi che fanno gli olocausti pur di assicurare un futuro roseo ai propri bambini. Però pure quelli ogni tanto hanno l'indignazione borghese, che ha questa caratura, l'indignazione. La rivolta è un po' un altro segno, di rivolta non se ne vede da queste parti del mondo, in altre parti del mondo invece l'abbiamo vista. Comunque WikiLeaks è stata quella cosa lì, se ne parla, escono fuori documenti, ce ne stanno tanti, se uno si vuole informare sono stati tradotti, è uscito pure un libro tradotto in italiano in tutte le lingue, perché siccome erano pubblicati in inglese chiaramente molti non lo sapevano, la rete è piena di documenti segreti del Pentagono, però sono in inglese, molti li traducono in italiano, sono usciti un paio di libri in cui ci stanno tutti questi documenti tradotti in italiano, fruibilissimi. Di questo sanno tutti più o meno la cosa, anche se appunto non ha cambiato granché la subordinazione, la subalternità pedissequa, piatta del cittadino medio di questo paese e di altri paesi. Però c'è un fatto, molti si sono domandati come è potuto venire fuori dalla stanza segreta del Pentagono questi documenti ultra segreti. Si è parlato di talpa, eccetera, eccetera. Bene, una persona che faceva come archivista di questi archivi del Pentagono è stata sospettata di aver fatto lui la talpa, aver dato a WikiLeaks questi documenti, ed è stato arrestato. Lui si chiama Bradley Manning, e di qui, mentre di WikiLeaks tutti sanno tutte delle vicende del suo, di Julian, di Assange, di tutto questo personaggio che è diventato per alcuni un eroe, per altri ovviamente un demonio, però insomma è diventato importante. E di questo Bradley Manning, che se veramente lui ha fatto la talpa, ha fatto uscire questi cosi, il merito dovrebbe essere suo, nessuno l'ha diciamo chiamato a eroe di questo mondo, però il sistema americano invece l'ha demonizzato, a tal punto che fino a lui è soltanto sospettato, e non c'è stata nessuna sentenza, l'inchiesta è ancora in corso. Tuttavia, che fine ha fatto questo signor Bradley Manning, che era un militare americano che aveva il compito di fare il, l'archivista in questo caso. Lui, su lui sono cadute le accuse di aver fatto appunto la talpa. Va bene, niente di che, uno dovrebbe potrebbe pensare è stato incriminato secondo le norme regolari, si aspetta il processo e poi verrà processato. Ma che? Sapete come lo tengono il signor Bradley Manning? Ecco, non lo sa nessuno ovviamente. Invece, allora, viene, deve dormire nudo. Deve dormire, è nudo 24 ore al giorno nella sua cella, nudo completamente, non ha nulla addosso. Perché voi dite così? Perché dicono, poiché è un personaggio, l'hanno subito bollato come una persona folle, perché uno che fa quelle cose, secondo loro, non è una persona che, per esempio, ha deciso che voleva far conoscere al mondo, siccome credeva, che ne so, mettiamo fosse una persona che crede nella consapevolezza delle persone. Ci stanno alcuni che hanno fiducia nell'Homo sapiens, negli umani, no? Noi la stiamo perdendo, però comunque ce l'abbiamo ancora, grosso modo. Prima o poi si dovranno incazzare questo ammasso di ciccia e di grasso. Però comunque lui c'era molta fiducia, ha messo, comunque sia, per quale motivo l'abbia fatto non ha importanza. Invece viene il governo americano sta infierendo contro questa persona in una maniera indegna, cioè una tortura spaventosa, tutto ciò nel silenzio del resto del mondo. In America qualcosa si è mosso ed ha prodotto pure risultati, lo vedremo, perché sono meno addormentati di noi, su questo va detto, non c'è paragone dalla miseria morale della cittadinanza di questo paese chiamato Italia, insomma gli Stati Uniti d'America, c'è invece una congrua minoranza che ha gagliarda, si muove dignitosa, con grossa dignità, tant'è vero che ha costretto alle dimissioni il portavoce del Pentagono, poi lo vedremo. Comunque questo viene tenuto attualmente ancora nudo completamente, perché loro dicono questo è folle, perché ha fatto una cosa che chiaramente non rispetti la patria, se fa un po' come quelli che oggi non vanno in giro col tricolore, vengono in Italia, siccome l'Italia è diventato un paese abietto, no? Ormai e domani è la festa del tricolore, questa cosa, no? Una volta si pensava che fosse i cretini, i malati di mente, gli imbecilli, i fascistelli che girassero col tricolore. Oggi invece, che ne so, si vedono tutti con sto tricolore, le scuole sono piene di tricolore, non capisco perché non si chiudono questi ambienti abietti, è difficile, no? Ambienti abietti sono le scuole attualmente, producono i tricolori, pensate un po'. Insomma, sullo stesso modo dice questo è un folle perché ha tradito la patria, quindi essendo folle probabilmente tenterà di suicidarsi. Con questa idea che cosa hanno fatto? Bisogna togliergli qualunque cosa che possa far male, l'hanno messo in una cella liscia, in Italia si chiamano celle lisce, in una cella dove non c'è nulla, lui è completamente nudo. Ogni 5 minuti, anche durante la notte, lo svegliano per verificare che stia bene, quindi è una tortura vera e propria, è la tortura peggiore. E ovviamente loro dicono che lo fanno per tutelare Manning da suicidarsi, ma in realtà è per torturarlo, per farlo scoppiare. E dunque lui riesce a avere ancora, non sappiamo per quanto tempo ancora, la mente lucida. Ha scritto una denuncia di questo suo fatto attraverso l'avvocato. Nella situazione di restrizione in cui mi trovo, scrive, oltre a essere spogliato di notte completamente, sono essenzialmente in un confino solitario. Per 23 ore al giorno sono completamente solo nella mia cella. Le guardie mi controllano ogni 5 minuti chiedendomi se va tutto bene. E devo sempre rispondere in modo affermativo, altrimenti scatta un meccanismo diabolico, viene sottoposto a visita psichiatrica, gli viene fatto l'elettroencefalogramma, è una cosa ancora più tortura. E pensate che quando si scatena il sistema è diabolico, veramente diabolico. Quindi di notte, se lui per dormire si mette la coperta, ha soltanto una coperta, no? Si copre completamente, quindi si copre anche la testa con questa coperta, a quel punto scatta l'allarme, le guardie entrano in cella, lo svegliano perché devono vederlo in faccia. E quindi lo fanno alzare, lo fanno camminare di notte ogni 5 minuti per verificare che stia bene in meta, e poi lui, vabbè, e questo avviene ogni 5 minuti. Ora, lui appunto, qual è l'accusa? Lo dice, l'abbiamo detto, però qui Manning è sospettato di aver passato a Julian Assange centinaia di migliaia di cablogrammi riservati della diplomazia americana. Lui ha spiegato, che cosa è successo? Che questa cosa per fortuna in America, siccome la vicenda appunto di WikiLeaks e Assange aveva suscitato abbastanza clamore, quindi aveva fatto schierare, no, i reazionari fascisti da una parte, dire questi sono traditori eccetera, però anche una parte, siccome c'è una parte di persone intelligenti negli Stati Uniti, ha cominciato a protestare dicendo che era un diritto far conoscere bene, quindi aveva fatto bene WikiLeaks, Assange aveva fatto bene e ha fatto bene anche questo Manning a renderle pubbliche queste cose, perché dice, visto che è scritto in tutte le costituzioni che andrebbero un po' meno difese, forse andrebbero un po' capite, questo con buona pace dei coloro che ancora in Italia fanno i deficienti e vanno in giro con le costituzioni e col tricolore, ma sono cretini e ovviamente sperando che sono cretini, probabilmente sono qualcosa di molto peggio, però insomma mettiamo che siano soltanto cretini. E però in America c'è una parte di persone invece non cretine che ha protestato pesantemente ed hanno ottenuto un risultato. È dell'altro ieri, i movimenti di protesta hanno raggiunto un risultato. Il portavoce del Dipartimento di Stato, Philip Crowley, si è dimesso dopo le polemiche seguite alle dichiarazioni riguardanti la detenzione di Bradley Manning. L'analista dell'esercito americano che avrebbe, secondo l'accusa, consegnato a Julian Assange di WikiLeaks questi cablogrammi segreti. Ciò che sta accadendo a Manning è ridicolo, controproducente e stupido, questa è un'agenzia di questi movimenti, e non capisco perché il Dipartimento della Difesa lo stia facendo. Questa Crowley si è dimesso perché lui, quando è successo questa vicenda che hanno arrestato questa persona, anzi in qualche modo è stato lui che questo portavoce del Dipartimento di Stato che ha collaborato all'inchiesta a individuare la talpa, però lui ha detto: trattarlo in questo modo, ha detto Crowley, è una tortura, è una cosa indegna del paese più incivile del mondo, nemmeno i paesi fascisti, dittatoriali, quelli che noi tanto critichiamo, ha detto lui, possono permettersi di fare questa cosa a una persona umana, con la scusa al di più motivata di che gli vogliamo impedire di farsi del male. Cioè, ha detto fate veramente schifo, perché chi lo tiene in questo modo era l'amministrazione della giustizia, lui era invece il portavoce del dipartimento. Avendo espresso questa grossa critica al modo come detenevano Manning, chiaramente è più tutta l'America reazionaria, fascista, nazionalista, soprattutto i nazionalisti sono la stirpe peggiore, molto oggi praticamente più che il fascismo c'è il nazionalismo, che è veramente il peggio del peggio che esiste nell'umanità, no? Quelli appunto che vanno in giro con le coccarde, con le bandiere, che parlano di patria eccetera. Si sono scatenati e lui si è dimesso. Gli hanno detto di rinnegare quello che aveva detto, ossia che secondo lui lo Stato americano faceva un errore a trattare in questo modo Manning, perché quella si chiama tortura. Gli hanno chiesto di rimangiarsi queste cose, lui non se le è rimangiate, ha detto le confermo e quindi mi dimetto. Ora è una rottura, diciamo, nel sistema, in qualche modo una grossa rottura. In America queste cose contano, le dimissioni di un portavoce del dipartimento è importante, cioè il numero 3 dopo la Clinton, quindi è una persona importante. Il fatto che si sia dimesso e poi ha ribadito le sue accuse allo Stato americano di torturare praticamente questo Manning, l'ha ribadita alla BBC, che è il maggior network di tutto il mondo, quindi l'hanno sentita in tutto il mondo le sue critiche pesanti, le sue accuse allo Stato americano di esercitare tortura verso questo uomo. E questo ha incrinato la stabilità di questo paese veramente ultranazionalista e molto molto più fascista di quanto si creda. Lo Stato americano è impregnato di quel nazionalismo, come tutti i nazionalismi, cioè sono molto più fascisti dei fascismi veri. E dunque, e quindi questa è una prima incrinatura molto interessante. Allora, il problema è che come è stata messa in piedi l'inchiesta, Manning in realtà, al di là del fatto, tutto sta succedendo in questi giorni, le dimissioni di Crowley, la rimessa, il Senato ha chiesto di poter monitorare le condizioni di questo Manning, quindi qualcosa si sta muovendo, quindi è tutto insuscettibile in questi giorni di qualcosa che succeda. Però l'accusa che ha nei suoi confronti sulla sua testa Manning è gravissima, è di terrorismo in realtà, cioè aver messo in discussione, in crisi, la sicurezza degli Stati Uniti d'America. avendo messo fuori quelle notizie, l'accusa è quella di aver, attraverso questo atto, di aver reso pubblico i documenti segreti, aver messo in forze la sicurezza degli Stati Uniti d'America. Questa accusa equivale a quella di terrorismo. Cioè, come quelli che hanno fatto saltare le torri gemelle, è la stessa modalità di accusa. Quindi lui rischia la pena di morte, in realtà. Per cui è necessaria che ci sia una grossa mobilitazione in tutte le parti del mondo per dire, intanto, non si tiene appunto questa tortura indegna che nemmeno lo Stato più abietto fare i propri, e quindi poi stiamo zitti quando andiamo a parlare male di questa cosa, e poi soprattutto di questo rischio di morte, di l'accusa di terrorismo lo porterebbe appunto, potrebbe portarlo siccome c'è anche in corso un'involuzione abbastanza pesante in America di movimenti neonazisti, che non sono quelli soltanto comunemente conosciuti come tali, no? Quelli della Sarah Palin, quelli di cui se ne parla, ma ci stanno anche dentro la parte, diciamo, moderata dei repubblicani ed anche dentro dei settori del Partito Democratico, che sono, diciamo, meno forcaioli, delle tendenze nazionalfasciste, e quindi è molto pericoloso, ci vuole una grossa mobilitazione internazionale. Ora, se volete seguire la vicenda, noi ne daremo da qua, però è abbastanza... Dunque, intanto potete andare sul sito suo, che tengono ovviamente dei suoi amici e avvocati, che si www.bradley, scritto Bradley con la Y, attaccato Manning, come lo leggo, Manning.org. Questo è. Poi altre notizie ci sono anche su New Democracy, anche questo tutto attaccato, New Democracy, NewDemocracy.org. Su questi, ovviamente in inglese, trovate gli aggiornamenti per seguire la vicenda di questa indegna decadenza abietta. Non è che sappiamo lo stato di spaventoso in cui versano le carceri americane, lo stato pessimo della giustizia americana, ma arrivare a questi livelli di tortura, che francamente fanno invidia agli stati nazisti, è chiaro che, insomma, preoccupa un pochetto. L'ultimo, per dare il quadro, negli Stati Uniti d'America, gli ultimi dati, visto che parliamo appunto della situazione della giustizia americana, il numero dei detenuti continua a crescere, è arrivato a 3.000 detenuti dentro le carceri e altri 2.300 in situazioni di controllo penale esterno, quindi oltre 5 milioni e mezzo di persone sono sotto controllo penale, o dentro il carcere o fuori, ma comunque sono praticamente non più liberi. Un americano ogni 100 è in carcere per reati, e quello che da qui leggiamo dall'Economist, che non è un giornale estremista ovviamente, che fa la fotografia del quadro della situazione negli Stati Uniti d'America della giustizia, quindi soprattutto per quanto riguarda il carcere, la gran parte di queste persone stanno dentro per reati minori. Il tasso di carcerazione rispetto alla popolazione è il più alto del mondo, questo lo sapevamo, degli Stati Uniti d'America, ma soprattutto è uno dei più bassi il livello di pericolosità dei reati. I reati vanno in questa pericolosità: quelli contro la persona sono i più pericolosi ovviamente, poi vengono quelli sull'integrità della persona, e scende poi quelli, diciamo, per gli stupefacenti, la sicurezza dello Stato, via via via, fino a quelli contro il patrimonio, sono gli ultimi ovviamente, no? Secondo una questione, diciamo, umana, questi sono graduatori fatte dalle Nazioni Unite. Ebbene, in America ci sta la gran parte di detenuti che hanno fatto reati nell'ultima parte della scala, quindi la gran parte di queste persone in realtà sono cosiddette socialmente non pericolose, però messe in carcere perché invece ritenute pericolose. Questo è un po' il quadro drammatico, ed è anche la tendenza che avviene e sta avvenendo in Italia. Anche in Italia si alza il numero dei detenuti, ma si abbassa il livello della pericolosità dei reati che commettono. In Italia, mentre prima i reati contro il patrimonio erano, per esempio, che ne so, il 40% dei detenuti, adesso sono l'80% dei detenuti, cioè sono tutti piccoli furti. Avete visto, quello che è morto aveva una detenzione, non spaccio, detenzione di stupefacenti, e stava in carcere e si è tolto la vita. Oppure per tentato furto, si muore per tentato furto, si va in carcere e si muore per tentato, nemmeno furto tentato. Questo è il quadro di tendenza veramente a agghiacciante che l'umanità in questo modo non ha mai avuto. Quindi è il quadro più brutto mai presentatosi, perlomeno diciamo nella modernità, dal 1700 in poi, sul terreno del rapporto tra giustizia degli stati e condizione delle persone.
You see that black boy over there running scared, his old man in a bottle. He done quit his 9 to 5, he drank full time, and now he's living in a bottle. See that black boy over there running scared, his old man got a problem, and it's a bad one. He ain't done fond of damn near everything. Woman waiting for bottom. And don't you think it's a crime when time after time after time people in the bottom, there's people living in the bottom. Listen to me. See that sister, her shirt was fine, but she's finally drinking wine from the bottom. She told me, old man committed a crime, he's doing time, now she's hanging in a bottom. I seen her out there on the avenue all by herself, sure need help from the bottom. I seen her, but your man tried to help her, she cussed him out and hit him in the head from the bottom. They turned to me, they asked me, girl, now, don't you think it's a crime? And time after time, people in the bottom. There's people showing up in the bottom. Give another good example. You see that jet in a regal suit, I ain't damn near blown his cool to the bottom. He was a doctor helping young girls along. If they wasn't too far gone, they have problems. But the offenders of the dollar eagle said, what you doing, man, illegal? Now he's in the bottle. And now we watch him every day. He's trying to chase the prisons away from the bottom. He turned to me, he said, man, don't you think it's a crime?
E allora, nel questo diciamo squallido consenso che copre il sistema carcerario, abbiamo visto in questo paese, ma non solo, permette che avvengano i peggiori soprusi all'interno appunto di questi luoghi chiamati carceri, oppure con tutte le loro diramazioni, dai CIE, ultima produzione di questo mostro che produce infamità, ossia appunto il sistema, la giustizia in generale, che produce appunto la peggiore infamità che la storia ricordi, e quindi ha prodotto il carcere, gli OPG, sta producendo i CIE. Nell'OPG, i manicomi criminali, questo consenso che copre il carcere, perché sul carcere sono tutti d'accordo, casomai differenziano di chi ci vorrebbe mandare gli uni, chi ci vorrebbe mandare gli altri, però sul carcere sono tutti d'accordo, e questo è veramente spaventoso. Comunque questo consenso permette che poi dentro al carcere avvengano gli abusi. Ne è uscito fuori uno, è uscito fuori qualche giorno fa, però il fatto risale a molto tempo prima, addirittura al 2008. L'OPG è quello di Aversa, dove sono venuti il più alto numero dei suicidi, avvengono delle cose. C'è stata anche la commissione parlamentare che l'ha visitato tempo fa e ha detto che è una cosa indecente, però non è cambiato nulla. Allora, nell'OPG di Aversa è successo che alcuni sono stati arrestati dopo 2 anni, perché appunto il fatto è venuto fuori dopo una lunga inchiesta. 2 agenti della polizia penitenziaria che erano in servizio nell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa sono finiti agli arresti domiciliari con l'accusa di violenza sessuale mediante abuso di autorità ai danni di un internato transessuale della struttura di Aversa, appunto un internato dentro Aversa. Gli episodi risalgono al 2008, sono emersi dalle confidenze fatte eccetera eccetera da uno psichiatra e così via. Adesso la questione è in mano al GIP di Santa Maria Capua Vetere e così via. Vabbè, questa è la notizia proprio secca che dice. Però per dire, vedete, il consenso permette che si verifichino queste cose, perché spesso è successo anche quando c'è stato il caso di stupro qui in una caserma dei carabinieri a Roma, e molti dicevano: ma quali saranno, ma ci sarà stato consenso o meno? Attenzione, il meccanismo dell'autorità, del potere, non ha bisogno di violenza. La violenza è già il potere in quanto tale, nel momento che c'è, anche se non si esprima con violenza. La violenza in quanto esiste, il potere di una persona nei confronti di un'altra. Quindi nell'ospedale psichiatrico, in un carcere o in una caserma dei carabinieri, il potere comunque lo eserciti, è da una parte, quindi in questo caso appunto la violenza sessuale è comunque violenza sessuale, in qualunque modo venga esercitata è comunque la peggior violenza pensabile o effettuabile nei confronti di un essere umano.
Dunque, a proposito di quanto si sta dicendo e a proposito di quanto appunto si è accennato della commissione d'inchiesta sul Servizio Sanitario Nazionale, e questa mattina proprio, 16 marzo, alle 10.30 veniva presentata al pubblico un'anteprima di un documentario che tra l'altro era già stato mostrato in Senato il mese scorso, immagini insomma che erano già state mostrate da parte appunto di questa commissione d'inchiesta, e che in particolare si riferisce appunto a un'inchiesta sulla salute mentale, quindi agli OPG, perché è un documentario che è stato girato all'interno di 6 ospedali psichiatrici giudiziari italiani. E questo appunto, come sottolinea la commissione d'inchiesta, proprio alla luce delle indagini che sono state svolte per quanto riguarda l'OPG di Montelupo, dove appunto avrete saputo un internato è morto per aver inalato del gas, e appunto quello che abbiamo raccontato adesso di Aversa. E quindi in questa commissione appunto ha ritenuto di dover comunicare appunto i risultati di questa azione nell'ambito di questa inchiesta sulla salute mentale, e non soltanto appunto i nuovi dati sulle dimissioni degli internati, e è riuscito appunto fuori il cosiddetto problema degli ergastoli bianchi, che cioè persone che dovrebbero essere rilasciate dagli OPG, ma che appunto le difficoltà riscontrate nel reinserimento anche sul territorio, le carenze, le reticenze di alcune strutture, insomma, e tutto questo porta invece a lasciarli morire, diciamo, dentro questi OPG. E comunque sugli OPG abbiamo fatto anche, a parte parliamo spesso da questi microfoni, comunque è stata fatta anche tutta una trasmissione addirittura ad aprile, denunciando come denunciamo sempre appunto da questi microfoni le problematiche relative agli OPG che non si decide a chiudere, e appunto sembra la storia infinita come i bambini in carcere, insomma, che noi proprio ci vuole il fegato nostro per continuare comunque a raccontare quello che appunto nei vari governi che si susseguono si parla appunto sia dei bambini in carcere sia di questi OPG, e comunque poi tutto resta lì. E comunque ecco, c'è stata questa ulteriore commissione d'inchiesta e tra l'altro questa conferenza stampa in cui verrà presentato questo documentario saranno presenti appunto sia il presidente Ignazio Marino e sia i relatori di questa inchiesta, e anche appunto Riccardo Iacona, che è il giornalista di Presa Diretta, qualcheduno avrà visto questa trasmissione, perché appunto questa trasmissione andrà in onda per chi fosse interessato domenica 20 marzo, e darà appunto una versione più ampia di questo documentario, per cui quindi saremo più a conoscenza in maniera un po' più divulgativa di queste problematiche riservate agli OPG.
Se no.
E dunque, sempre a proposito di questa vicenda avvenuta ad Aversa, chiamiamola vicenda, di queste violenze sul transessuale, su un sito appunto che è organizzato tramite tematiche. Esiste appunto una tematica sul carcere chiamata appunto Un altro punto di vista, e c'è un articolo, una riflessione di Adriano Manna che dice appunto Ai margini del sistema detentivo, che tratta appunto della situazione dei transessuali in carcere. Dice: pensando appunto alla condizione dei detenuti in un sistema penitenziario ad un passo dal collasso, qual è quello italiano, viene spontaneo chiedersi come possa essere vissuta l'esperienza della detenzione appunto da chi viene già comunque, appunto, riflette lui, posto ai margini della società, nella vita di tutti i giorni, perché tale è per i transessuali. Dice: le transessuali appartengono, dice, ad una categoria, virgolettato, a cui è riservato un trattamento del tutto peculiare, che di fatto risulta essere più limitativo rispetto a quello di qualsiasi altro detenuto. Il modello organizzativo generalmente riscontrabile nella maggior parte delle carceri che ospitano transessuali prevede la creazione di un'ala appositamente dedicata, solitamente posta all'interno del braccio maschile. Le ore d'aria sono concesse in momenti differenti rispetto agli orari degli altri detenuti, per un tempo in molti casi nettamente inferiore. Poi la necessità di segregare le persone transessuali ufficialmente viene giustificata dal forte rischio di stupri da parte dei carcerati maschi. Eppure, dice, questi provvedimenti evidenziano sin da subito due problematiche evidenti. Le transessuali nelle carceri italiane sono un numero esiguo, attualmente dovrebbero attestarsi intorno al centinaio, con diversi istituti che ne ospitano appena poche unità. Dice: è evidente quindi che negare qualsiasi contatto con gli altri detenuti trasforma la loro detenzione in una sorta di perenne stato di semi-isolamento. E poi, tra l'altro, c'è anche il principio della non promiscuità, che impone spesso delle limitazioni forti per le transgender nella fruizione degli altri spazi pubblici, per esempio la biblioteca. La seconda questione è di carattere, questo direi importantissimo, psicologico, perché l'assegnazione al braccio maschile delle transessuali è chiaro che viene percepita da queste persone come un non riconoscimento della loro identità di genere e del loro orientamento sessuale, cosa che per loro è importantissima per il senso di sé. E fa un esempio, appunto, Adriano Manna dice: un esempio esplicativo in tal senso può essere quello connesso per esempio con l'abbigliamento, che sembra per noi qua di fuori sembra una sciocchezza. Dice: ma molte delle transgender detenute sono di origine straniera e non hanno nessuno che possa portare i loro vestiti, e quindi di solito ci pensano organizzazioni appunto come la Caritas, la comunità di Sant'Egidio, che però ovviamente portano loro, ovviamente o non ovviamente, io direi non ovviamente, portano loro dei vestiti, degli abiti maschili che in maniera sistematica vengono rifiutati. Insomma, sembra quasi che non venga dato peso al fatto che la persona transessuale è quella che ha messo in moto un meccanismo di adattamento del proprio fisico alla percezione che ha di sé. Ed il mancato riconoscimento della propria identità, come dicevamo, può portare a situazioni ovviamente pesanti, che sfociano non di rado in veri e propri tentativi di suicidio. Dice: devastanti risultano poi essere gli effetti della sospensione forzata del trattamento ormonale attuata in molti istituti penitenziari, che causano anch'essi in tutta una serie di reazioni, che dimostrano i casi molto frequenti, per esempio, di autolesionismo. Poi appunto ci si chiede perché l'autolesionismo e i suicidi in carcere. Insomma, i motivi possono essere veramente tanti. E dunque, vediamo ancora. E niente, dunque, stavo cercando, c'era un'altra parte che mi interessava riferirvi, però insomma penso che basta qui per farci comprendere appunto come delle persone che appunto già fuori vengono comunque messe ai margini in carcere, e la cosa si enfatizza ancora di più.
Ebbene, infatti, con questa triste notizia, ma le notizie dal carcere sono tutte triste, se non qualche volta che possiamo così rallegrarci per qualche evasione o liberazione, noi comunque continuiamo a raccontare le vergogne che si vedono da quel universo carcerario, e che purtroppo vengono diciamo, la cui responsabilità principale è l'acquiescenza di coloro che accettano che esistano queste porcherie in questo mondo. E bene, noi ci sentiamo per continuare questa denuncia mercoledì prossimo, sempre dalle 15 alle 16, sempre alle frequenze di Radio Onda Rossa.
E un saluto a tutte e a tutti.
Quindi l'auguria di buona libertà per coloro che ne sono privati. Ci sentiamo mercoledì prossimo.
Uscirò di qui Sarò più bravo quando uscirò di qui, più responsabile quando uscirò di qui. Sarò più saggio quando uscirò,
non mi farò peccare.
Regalato sogni troppo cari per non rischiare.